Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e li offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Avete visto, termina questo annuncio della Pasqua proprio con quello che la notte di Pasqua, nella veglia di Pasqua, si diranno a colui che era, che è, che viene, eccetera. Bene. Che cosa vuol dire questo annuncio e che cosa stiamo festeggiando oggi concretamente? Beh, questo annuncio vuol dire, come avete capito, che tutta questa preparazione che noi abbiamo fatto nell'Avvento e poi la contemplazione dell'incarnazione del Verbo nella notte del Natale e anche dei grandi misteri che riguardano, no, questa comparsa in mezzo a noi del Verbo che si è incarnato, come per esempio la maternità divina di Maria, ma anche la Sacra Famiglia come luogo visibile della relazione trinitaria, adesso finalmente è affidata al popolo di Dio la contemplazione dei suoi misteri in atto. Cioè è come se la Chiesa ti dicesse: adesso preparati, disponiti a seguire questa stella. Questa stella venuta per noi che ti accompagnerà nel corso di quest'anno e nelle grandi solennità e nelle grandi memorie di quest'anno tu potrai specchiarti, potrai riconoscere l'elezione da parte di Dio ad entrare nel popolo che Egli si è scelto. Sapete, Israele non aveva questa idea che altri sarebbero entrati, non ce l'ha ancora. Non c'è ancora l'idea che altri entrino in queste promesse, ma Isaia, che appartiene comunque a quella tradizione, già in molte occasioni, e non solo lui, aveva profetizzato che un giorno altre nazioni sarebbero accorse, avrebbero scoperto la bellezza della rivelazione del Dio del Sinai e finalmente sarebbero a buon diritto entrate anche loro. Beh, adesso entriamo noi in questa promessa e vorrei entrarci un po' aiutandovi visivamente a guardare quello che forse avevano visto i magi. Venivano dall'Oriente vuol dire che venivano da luoghi in cui la gente pensava alle cose eterne, pensava alle cose che avrebbero dovuto manifestarsi. L'Oriente, prima di essere la culla della cultura occidentale, era la culla della ricerca attraverso tutte le modalità che gli uomini avevano a disposizione, come anche l'astrologia, eccetera, per scoprire quale fosse la sapienza e come si potesse seguirla. Bene, questi magi, cioè questi uomini sapienti dell'Oriente, scrutando nel firmamento, sapete, allora il cielo era pensato come una volta, no? Una volta stellata dove c'erano le stelle fisse. E insomma, questi uomini sapienti avevano scrutato tra le stelle che erano presenti a quell'epoca. Quali erano queste stelle? Erano le filosofie, erano le spiritualità, erano le religiosità che hanno preceduto anche di molto gli eventi non solo di Cristo, ma anche della storia di Israele. E guardando queste sapienze si erano accorti che mentre tutte erano ferme, una si muoveva. Se si muove, tu lo capisci? Se si muove, vale la pena seguirla. Perché una sapienza che si muove ti invita, come a dire, dai, vieni, ti porto a vedere dove è la sorgente della bellezza. E dunque questi si erano messi in moto, erano arrivati fino in questo luogo, in questa terra di Israele, direi al centro di questa terra, anche se non è proprio il centro geografico, che è Gerusalemme, centro del mondo. E a Gerusalemme avevano chiesto al re addirittura. Dov'è che deve nascere il figlio, il re dei Giudei? E l'immaginate? Chiedere a un re, che peraltro in quel tempo non valeva niente, dove nasce il re dei Giudei? Non stare tanto lontano da queste cose, eh? Perché se uno venisse a chiedere a te, chi è che comanda, tu non sapresti cosa rispondere, ti sentiresti offeso nel pensare che non sei tu che comandi. E questo Erode sicuramente l'ha sentito, l'ha percepito. E non sapendo che rispondere, perché tra l'altro Erode non è ebreo, quindi non conosce le scritture, non conosce le profezie, non sa cosa rispondere, come tanti nostri cristiani, cresimati, battezzati, comunicati, pure sposati, divorziati e risposati, quando gli chiedi le cose che riguardano la fede, rimangono così appesi perché non lo sanno. Allora Erode, siccome non lo sapeva, manda a chiamare gli esperti, amici, gli esperti, quelli che hanno la Torah sulle dita, che conoscono la sapienza, ma non l'hanno mai vista muoversi, non l'hanno mai seguita come una compagna, non l'hanno amata, non l'hanno desiderata, l'hanno solo così, onorata, conoscendola e strettamente imponendola agli altri. Erode chiama questi scribi, gli dice: ma sentite un po', dov'è che deve. Ho sentito questi che sono venuti, ma che c'è una profezia che dice quelli? Come no? Prendono il rotolo, lo aprono e dicono: ecco, e tu, Betlemme di Efrata, non sei la più piccola delle città? Ecco, a Betlemme. Poi cosa fanno? Chiudono il rotolo e se ne vanno a casa. Un po', scusate, come certi cristiani che ascoltano la parola, poi escono da qua, chiudono il rotolo e tornano a casa. Erode, che gli serviva solo per secondi fini suoi, non gli importa molto, sarebbe andato subito anche lui, invece dice: andate voi, poi dopo vengo io a fare la mia parte, cioè ad ucciderlo, come farà con la strage degli innocenti. Questi vanno finalmente e guardano dove si posa questa stella, cioè vanno a vedere dove le coordinate della sapienza possano trovare qualcosa che le giustifichi, sai. Se tu stai cercando un tesoro, ti immagini che sia, che ne so, sotto un grande monumento, non lo so, qualcosa del genere, usa la fantasia. Si incamminano a Betlemme, cominciano a chiedere, voi ricordate a Betlemme che era successo, che quando questi due poveri, Maria e Giuseppe, erano andati e durante il censimento, eccetera, eccetera, non avevano trovato posto da nessuna parte, magari i magi chiedendo qua e là, porta per porta. Si saranno sentiti dire: ma sono passati, ma non lo sappiamo, forse là nella campagna si sono recati là. Ora tu immagina, Cristiano, non so da dove vieni tu adesso qua, sicuramente non da qua vicino perché non ci sono abitazioni. E questi magi che sono venuti da lontano cercando la sapienza si sentono dire da questa gentuola di Betlemme, che poi era un paesetto, insomma, si sentono dire: ma forse starà in campagna. Che faresti tu? Ma come? Una volta in Israele era giunto uno dall'Assiria a dire: io ho la lebbra, con chi posso parlare? E gli hanno detto: vai da Eliseo. Eliseo gli aveva detto: vatti a lavare al Giordano, e quello si era scandalizzato. Potevano scandalizzarsi pure questi. Ti puoi scandalizzare pure tu quando ti avvicini alla sapienza e ti sembra di non trovare niente, trovi il peccato degli uomini, trovi le pochezze, no, delle nostre realtà anche ecclesiali qualche volta. Allora potresti dire: no, qua sicuramente no. Che trovano questi? Trovano qualcosa di interessante, di incredibile. Guarda, capisci bene, eh? Perché quando uscirai da qua pure tu farai uguale. Trovano una realtà che non è credibile, così rispetto alla grande sapienza che loro avevano, però ha una caratteristica fondamentale che non può essere elusa. E qual è? La relazione, un padre, una madre, un bambino. Dunque una relazione. E capiscono, perché sono sapienti, non sono stupidi, che la relazione è il fondamento di ogni cosa ordinata in questo universo nel quale ci muoviamo. Non il caos, la relazione, perché la relazione dice l'ordine che qualcuno deve aver imposto o attraverso il quale deve aver concepito la bellezza di tutte le cose. È come se dicessero: wow! Ma che meraviglia! Chi ci aveva pensato? Ma è vero, nella relazione dei tre, nella relazione di questa famiglia, io scopro qual è il segreto della storia e qual è la via d'uscita. Dunque si meravigliano di questa cosa e siccome scoprono che è così grande, allora decidono di onorarla. Come la onorano, ci racconta Matteo? La onorano con tre cose, con tre elementi, tutti e tre. Rivelatori della autenticità di quello che stavano guardando. E cioè loro riconoscono a costui la regalità, riconoscono a tutta questa realtà familiare la regalità. Cioè riconoscono che la dignità di questa piccola cellula relazionale è altissima, perché è principio di tutte le cose, di tutte le realtà. E dunque riconoscono a questa dignità una preminenza. Ora ciò che è preminente è glorioso, è degno del loro regale, così fanno. E poi, siccome comprendono che questa regalità non si è mostrata in un luogo altissimo e impossibile dove non si può arrivare e che ci mette in imbarazzo, allora l'hanno onorata con la loro devozione, e cioè gli hanno bruciato l'incenso davanti, e questo incenso sa della consapevolezza del sacro che c'è nella realtà che vai a contemplare. Preparati, che c'è una chicca alla fine di questo discorso, quindi capisci bene. Poi, siccome hanno compreso che questa piccola cosa è grande, è immensa, è destinata ad essere eterna, perché viene questa relazione dall'inizio e arriverà fino alla fine, quando tutti diventeranno una cosa sola, come anche noi crediamo. Allora, per celebrare questa immortalità della realtà divina espressa, offrono la mirra, cioè quell'aroma che ha la capacità di custodire ciò che è importante. Ci sei? Hai capito tutto? L'hai visto il presepe, hai visto i magi, hai visto i doni, hai capito perché li hanno dati? Bene, mo pure tu uscirai da questo Oriente per andare a cercare la sapienza dove si trova. Dimmi un po', dove vorresti trovarla? A casa tua no, perché a casa tua c'è quegli altri che hai lasciato a casa, che non sono venuti ammessi, che forse non andate d'accordo, che forse se ne sono andati, mariti o mogli, che ne so. Tra gli amici, peggio che andar di notte. Tra i conoscenti, che è quelli ancora. Dunque, cercare questa sapienza, questa bellezza, questa regalità non sarà semplice, non dire facile, non sarà semplice forse. Ma tu mettiti in cammino e guarda se la stella ti guiderà. Qual è la stella? È la sacra scrittura, la conoscenza della parola di Dio. Qual è la stella? È la consapevolezza che quello che ricevi qua tu è il corpo di Cristo, cioè la promessa della vita eterna. Quella mica scade, mica svanisce quando esci da qua. Quella ti segue. Così lo spirito che hai ricevuto, quello ti segue come una stella che si va a posare là dove Dio ha pensato un appuntamento per te, per riconciliarti per amare, per perdonare, per ricominciare a sperare. E che cosa farai quando avrai trovato questo luogo sicuramente non bello, come non era bello quello d'altronde? Manco quello dove stavano Gesù, Giuseppe e Maria. Che farai? Allora, se sei devoto, se sei un figlio di Dio, usa gli strumenti che la Chiesa pone sulle tue mani. Riconosci la dignità del luogo della benedizione, cioè quello dove tu perdoni, dove tu ami, dove tu ti riconcili, e poni una corona d'oro su questo luogo dove tu riconosci l'appuntamento di Dio. Tanto Dio non ti incontrerà sul Monte Athos, ti incontrerà là, proprio là dove stai andando dopo che è finita la messa. Poi, a questa realtà, se la vedi, sforzati, studiati di trovarvi la santità, perché tu possa con la tua preghiera e la tua devozione superare quegli aspetti che ti scandalizzano. Oh, se vedi tua cognata, non credo che c'hai, no? Tutte le devozioni del mondo, tua suocera, vedi tu, no? Ecco, studiati di intravedere questa santità nascosta sul cumulo di foglie secche del tuo prossimo e incensala questa realtà. Sapete, noi quando ci sono i morti con la bara davanti all'altare li incensiamo. Perché sono luoghi che hanno contenuto la santità di Dio, perché sono templi che sono stati abitazioni dello Spirito, avessero compiuto tutti i peccati del mondo, sono degni di essere incensati. Fa ugualmente. E così anche se tu hai scoperto che ne c'è chiusa come una speranza nascosta nel cuore, nella vita anche dei tuoi nemici, questo anelito, questo desiderio di essere eterni, di superare le strettezze di questa vita, allora avvolgile con la mirra, non con i giudizi, non con le mormorazioni, anche se fossero tutte adeguate, perché quello veramente. Lascia perdere, avvolgile con la mirra. L'eternità a quella gente gliela dà Dio, non gliela dai tu e neanche gliela puoi togliere. Dunque celebrala, celebrala. È così che noi costruiremo il mondo nuovo, non facendo i balletti per le strade. Così, con questa consapevolezza, con questo mandato. Per questo la Chiesa alla fine ti dice: andate in pace, che vuol dire andate a costruirla la pace, andate a costruire strutture di perdono, luoghi dove tutto quello che si perde, secondo la biologia della natura umana, invece trovi la possibilità di essere eternizzato. Bene, e anche stavolta devo dirvi, mi piacerebbe rimanere tanto in mezzo a voi a dirvi queste cose, ma bisogna chiudere. Però sta pure attento. Perché Erode ha un disegno perverso e cercherà di recarsi anche lui dove ti rechi tu. Questo Erode sarà la ragionevolezza che ti dirà: ma che vuoi, adesso ti sottometti ai tuoi nemici? Adesso cosa fai? No, piuttosto fatti valere, sii indifferente, non salutare, che ne so io. Sta attento Erode. Erode uccide gli innocenti. Erode, il pensiero maligno, uccide i pensieri nascenti nel tuo cuore, quelli buoni, quelli santi, perché è geloso, perché è invidioso. Sta attento a non essere pure tu come lui, geloso, invidioso della salvezza degli altri. Sia lodato Gesù Cristo. Padre santo e misericordioso, mentre creavi il mondo pensavi già alla salvezza dell'uomo. E quando nella pienezza del tempo mandasti il tuo figlio, tutti i poveri della terra hanno compreso che non ci sarebbe stato un luogo così lontano dalla tua benedizione per poter disperare della salvezza. A noi hai affidato questo mistero grande, nascosto dai secoli, perché anche noi collaborassimo a realizzarlo. Anche in questo tempo della nostra vita, manda il tuo spirito perché ci aiuti. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa, per tutta la Chiesa. Hai affidato alla tua sposa la possibilità di manifestare la gloria del tuo Figlio nella vita sacramentale, nel ministero, Nell'evangelizzazione, nell'accoglienza dei poveri e dei derelitti, nel perdono e nella riconciliazione. Fa che la tua sposa rinnovi il proprio cuore in questa generazione. E la fa e permetta che gli uomini di questo tempo conoscano la tua sapienza e ti adorino. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, anche noi abbiamo partecipato a questa grande vocazione in ogni modo. Eppure, in tante occasioni, ti abbiamo tradito, misconosciuto. Non abbiamo ragionato secondo i tuoi precetti, abbiamo compiuto il male, dacci la possibilità di rimediare. Nessuno per causa nostra sia scandalizzato, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, in ogni tempo tu declini nella figura, nella persona del tuo Figlio, il tuo desiderio di fare grazia a tutti gli uomini. Anche in questo tempo pieno di guerre, di odio, di rivalse, di superbie ostentate. Non permettere che questa generazione cada nel tranello dei poteri fatui di questo mondo, ma si apra con speranza al compimento del tuo progetto. Per questo ti preghiamo. Ed ora, Padre Santo e Misericordioso, io ti invoco, ti prego, per questi tuoi figli. Tu li chiami in ogni momento ad aprire il cuore alla tua parola e a comprendere le tue leggi e gli dai la possibilità di praticarle. Allora, conoscendo i loro pensieri, perdonali, mettili a riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni. Il tuo spirito li accompagni quando torneranno a casa. Trovino l'occasione di celebrare le tue lodi anche dove sono negate, schiacciate, disprezzate. O Signore, fa di questo popolo, di questa gente, un popolo di testimoni, di evangelizzatori e di profeti. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.